Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Ungheria e sinistra, mentre AVS candida la Salis arrestata proprio in Ungheria, si scopre che Soros avrebbe dato centinaia di migliaia di euro a Frantoianni e compagni per le attività politiche.
È alquanto patetico, per non dire altro, quello che accade con la grande giostra, mi verrebbe da dire, delle candidature. Il fatto di candidare la Salis per fare un marchettone elettorale a una lista come quella del Fronte dei Verdi e delle sinistre a sinistra del PD, che ha bisogno di visibilità e di accrescere i consensi per tentare di avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 4%, col supporto di una Elly Schlein che cede questa operazione agli alleati a sinistra, confermando che il PD ormai è un partito di sinistra e non un partito più che guarda al centro, è evidentemente una strumentalizzazione ideologica tesa a danneggiare il governo e a fare della campagna elettorale delle europee non una occasione di dibattito sui temi dell'Europa, ma uno scontro politico di carattere nazionale. È evidente a tutti questo, come è evidente a tutti che i finanziamenti arrivati da Soros a Frantoianni e soci sono la conferma dell'incoerenza totale che queste forze politiche rappresentano. Dicono una cosa e praticano esattamente l'opposto. Chi si fa finanziare da lobbisti internazionali e propone una riforma globale delle istituzioni italiane ed europee contro le lobby è un trasformista che non merita fiducia. La libertà di pensiero comporta anche la libertà dai finanziamenti di quelle forze internazionali che vogliono condizionare la politica nazionale ed europea secondo le loro logiche di interesse. Quindi Frantoianni dovrebbe rifletterci attentamente.
E il 25 aprile l'AMPI arruola il papà proprio di Ilaria Salis, sarà sul palco di Porta San Paolo. Ricordiamo che la Salis è detenuta in Ungheria per aver pestato a sangue manifestanti di estrema destra.
È assolutamente fuori luogo e fuori contesto la scelta di AMPI di arruolare il padre della Salis nella manifestazione per il 25 aprile. Parliamo della liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista e non parliamo invece di una vicenda che riguarda un altro paese e dove un italiano è sotto condanna per motivi che vanno accertati e appurati, ed essendo una concittadina certamente deve avere tutta l'assistenza che il Ministero degli Esteri, il Consolato e l'Ambasciata possono offrirle, ma se ha commesso dei reati non si può nasconderli e non si può voltare la faccia da un'altra parte. Strumentalizzare anche in questa occasione come AMPI la figura del padre della Salis per far parlare di nuovi fronti dittatoriali in Europa che arrivano dall'Ungheria è la cosa più ideologica e più inopportuna che si potesse fare. L'Ungheria ha fatto le sue scelte secondo le sue leggi e il suo ordinamento. Quello che noi come Stato dobbiamo garantire alla famiglia Salis è l'assistenza legale e tutto il supporto diplomatico possibile, perché è la nostra concittadina, tenendo conto che se sono stati commessi dei reati non possiamo porci come Stato, come uno Stato che vuole che non si scontino le pene per dei reati commessi. Lasciamo lavorare la diplomazia, non tiriamo per la giacchetta la famiglia Salis e non usiamola per fini politici che nulla hanno a che vedere con il 25 aprile, che ci auguriamo diventi sempre di più la festa di tutti e non la festa di qualcuno.
Oggi Renzi dichiara che l'Europa deve cambiare o muore e ammette: voglio Draghi alla guida dell'Unione Europea.
È proprio l'esempio eclatante e palese della contraddizione in termini che esprime lo stesso Renzi. Pensare ed immaginare che Mario Draghi, che rappresenta attraverso quello che ha fatto da presidente della BCE e quello che ha fatto da capo di governo italiano, possa essere quella figura che garantisce quelle riforme necessarie alla sopravvivenza e a un rilancio del progetto europeo, è una presa in giro che è inaccettabile. Se vogliamo cambiare l'Europa, va cambiata dalle sue fondamenta, attraverso un reale processo democratico e attraverso un reale riorganizzazione anche delle fondamenta stesse dell'Europa, che devono rivedere al centro la questione fondamentale che ebbe solamente Gian Giovanni Paolo II il coraggio di affermare, ovvero: ripartiamo dalle radici greco-romano-giudaico-cristiane, da lì fondiamo tutta quella platea di diritti dei cittadini che diventano cittadini europei. In questo senso, quindi, pensare e immaginare che la prospettiva di un Draghi presidente della Commissione europea possa raccogliere tutto questo è qualcosa di assolutamente sconnesso con la realtà. Ovviamente Renzi prepara già lo scenario seguente attraverso l'elezione di qualche manipolo di parlamentari con la lista di Emma Bonino, Stati Uniti d'Europa, affinché a qualche voto arrivi da coloro che hanno necessità di avere una leadership europea come quella di Mario Draghi, certi poteri forti, certi ambienti industriali per garantire la tenuta della lista.
Cala la fiducia del governo, Fratelli d'Italia ai minimi, Forza Italia insidia invece la Lega, PD in risalita ai danni dei 5 Stelle.
Era prevedibile, lo abbiamo detto qui al Mirko Risponde più volte, oggi la politica è una politica estremamente fluida, è una politica dove i consensi cambiano orientamento molto velocemente. Giorgia Meloni ha tenuto per 2 anni un livello di consensi personali di governo e di partito molto alto. È chiaro che adesso certi nodi arrivano al pettine e ovviamente gli italiani rimangono delusi da un governo che in 2 anni ha fatto molto poco e ha mantenuto poche promesse di quelle narrate durante la campagna elettorale. È chiaro che, non essendoci un'alternativa ben organizzata e ben robusta, in questo senso c'è un'enorme difficoltà nel far incrementare l'offerta politica alternativa alla Meloni e al centrodestra, e quindi si amplia sempre di più lo spazio e la platea del non voto. Vedrete che le europee, come più volte abbiamo detto anche qui dal Mirko Risponde, ci sarà una sostanziale tenuta del centrodestra sui livelli delle ultime elezioni nazionali e ci sarà un aumento del fronte del non voto, che sostanzialmente diminuisce la platea di coloro che partecipano al voto, perché sia a destra che a sinistra non trovano risposta adeguata alle loro attese. Questo è un problema, perché se i partiti tengono percentuali più o meno simili, ma si diminuisce gradualmente, sistematicamente la base elettorale, vuol dire che la politica è sempre più lontana dai cittadini.
De Luca: non rinuncio al terzo mandato e vado avanti. Aborto e fine vita, il PD parli meglio al mondo cattolico.
Credo che De Luca dovrà attenersi inevitabilmente alla legislazione che vieterà il terzo mandato ai governatori, anche se non la condividiamo e anche se la riteniamo ingiusta e ingiustificata, perché se un amministratore governa bene è giusto che possa continuare il suo percorso amministrativo corroborato dal voto democratico. Sul tema dei diritti civili veri, il contrasto all'aborto, il sostegno alla famiglia, apre un fronte molto delicato De Luca all'interno di un partito democratico che è sempre di più distante dalle sensibilità cristiane. Si sposta sempre di più a sinistra e lo dimostra anche la campagna di tesseramento col volto di Berlinguer sopra. In questo senso, quindi, credo che per il mondo cristiano cattolico impegnato sui temi sociali, che storicamente è stato dentro al Partito Democratico, si apre un dibattito molto importante, molto serio, per vederli forse fuori da quel partito e orientati a nuovi raggruppamenti più coerenti sui temi sensibili al mondo cristiano.
Meloni, parità non è dire presidenta, ma aiutare le madri. Non si deve essere costretta a scegliere fra lavoro e figli.
Parole assolutamente condivisibili e assolutamente corrette, perché la parità non si conquista con le etichette e gli slogan, ma si conquista con riconoscimento di diritti e riconoscimento di valori economici al ruolo sociale della donna, al ruolo sociale della mamma. In questo senso, politiche sociali forti e robuste, come il reddito di maternità, il consente familiare, l'aiuto con un fondo speciale ai più fragili e più soli, sono la direzione giusta che il governo dovrebbe intraprendere. Purtroppo il problema di questo governo è che a slogan è molto efficace, ma a fatti concreti e a fondi di investimento seri nella direzione che dice, no. E questo è il grande problema.
Emendamento presentato da Fratelli d'Italia per consentire l'ingresso nei consultori delle associazioni pro vita, ma l'Europa dice no.
È l'esempio del palliativo per compensare il fatto che la Meloni ribadisca ogni volta che la 194 non si tocca. Non è quella la sfida è cambiare la prospettiva. La cultura dell'aborto, che è una discultura, va contrastata cancellando ogni riferimento a presunti diritti fondamentali dell'uomo come l'aborto in Europa o a leggi come la 194 che trasformano un omicidio in un diritto. Solo quella prospettiva può salvaguardare la vita, può aiutare un ritorno del tema della natalità in un tempo difficile dove l'emergenza vera, la peste bianca che avvolge l'Occidente, l'Europa, l'Italia e la natalità, e si può creare una cultura vera della vita.
Lecco, scuola cambia l'inno di Mameli, siamo pronti alla vita e non alla morte, scoppia la polemica.
Ennesima assurdità che va contrastata e condannata con forza. Non è immaginabile poter cambiare l'inno d'Italia. L'inno d'Italia è la nostra patente, è il nostro DNA e il DNA non si cambia, si accetta e si accoglie. Immaginare un cambiamento dell'inno nazionale come scelta personale, qualcosa di fuori dalla realtà, è totalmente diseducativo, soprattutto per i più giovani. Mi auguro che i dirigenti scolastici, mi auguro che gli enti regionali scolastici e il Ministero intervenga, perché sono scelte che vanno contro l'identità nazionale, contro un'educazione sana e coerente con i valori repubblicani e con i valori dell'identità nazionale che i nostri ragazzi meritano di ricevere.
Esportazioni record di armi italiane a Kiev con il pretesto dell'autodifesa. Nel 2023 ne abbiamo vendute per 417 milioni.
Purtroppo è la nuova economia che trae a tante aziende tanto mercato ed è stata una scelta strategica che è partita dagli Stati Uniti d'America e che ha coinvolto l'intero mondo oggi. L'economia delle armi, l'economia della guerra, un'economia che non possiamo sentire nostra, noi non possiamo che abbracciare le parole di Papa Francesco che parla di cultura di pace, che parla di orizzonti di tregua e di pace possibile. Non si fanno soldi sulla pelle dei morti, non si fanno soldi sulle armi che sono uno strumento criminale che va debellato dalla storia il più possibile. La grande prospettiva di Reagan e di Gorbaciov del disarmo graduale nucleare, che oggi è stata abbandonata, è una lezione che andrebbe ripresa e guardata con attenzione, attualizzando quel pensiero attraverso le intelligenti parole che ogni giorno Papa Francesco su pace e giustizia ci offre.
Ogni giorno due innocenti finiscono in carcere, la relazione annuale del Ministero della Giustizia. L'anno scorso 1.120 ingiuste detenzioni, i procedimenti contro i giudici solo 7.
Sapete bene quanto qui dal Mirco risponde, abbiamo posto l'attenzione sul tema della vita e della tutela della vita in carcere. Troppe persone si suicidano in carcere, troppe persone muoiono in carcere. Il sistema delle carceri in Italia non funziona, è un sistema ormai superato ed è un sistema fallito nel senso della sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, di contrasto alla recidiva che la Costituzione prevede. Per questo è fondamentale oggi attivarsi nella direzione di una riorganizzazione della modalità con cui far scontare le pene, attraverso appunto una modalità di integrazione sempre più ampia degli arresti domiciliari, dei lavori socialmente utili per più reati possibili, escludendo ovviamente i reati di massima gravità come terrorismo e come mafia, che vanno ovviamente gestiti attraverso il sistema delle carceri. Ma un sistema rinnovato, riorganizzato, che ci sia, che sia ben finanziato, soprattutto con un investimento economico per ridare dignità sia in termini di diritti che in termini di stipendi alle guardie penitenziarie, al sistema dei dipendenti del mondo carcerario. In questo senso quindi la prospettiva è valorizzare la visione costituzionale della pena come rieducazione, reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, e non come umiliazione e strada per la morte per le persone che vivono il dramma del carcere.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.